noi del vostro contributo e quindi... Tra l'altro le cose che avete detto, io mi sono segnato in maniera disordinata, ma finanza innovativa, dialogo competitivo, smart city, sanità elettronica, fare squadra, coinvolgimento, riduzione dei data center, tempi, interoperabilità, crescita dell'occupazione, sono tutti temi che se volete andare, avete la pazienza di guardare il programma di Forum PA, hanno ognuno di questi un appuntamento dedicato. Cioè, adesso sarebbe troppo lungo, vi tedierei alla morte a raccontarveli tutti, ma ognuno di questi temi ha un suo appuntamento dedicato, perché avete toccato proprio, e questo è quello che ci serviva, questa prima rottura del ghiaccio da parte delle imprese che con noi sono nella lotta all'innovazione, avete toccato effettivamente quelli che sono i punti focali. Vi chiederei, il ministro D'Alia rimane con me e gli altri, chiederei di fare un cambio di tavolo e chiamo sul tavolo invece il secondo panel, che è composto da Franco Bassanini, Massimo Zarmi, Stefano Parisi, e che presenterò mano a mano, anche se tutti li conoscete tutti quanti, e Graziano Del Rio, che ci sta raggiungendo, mentre forse non ce la fa, non siamo ancora sicuri, ma forse non ce la fa Flavio Zanonato, perché c'è il problema dell'Ilva, che in questo momento io sono un gran presuntuoso, ma non riesco a convincerlo che è più importante il Forum PA dell'Ilva, per cui temo che noi che se deve metterli in ordine, giustamente fa il ministro e mette in ordine 8 miliardi, mi fanno notare dal pubblico, quindi giustamente è un po' più diciamo, per lui è prioritario. Siamo qui, Franco, dove? Ecco. Franco Bassanini, vicino al ministro. Eccolo qui. Eccoci. Allora, io chiederei a... questo Graziano, quando viene... chiederei anche a voi di... nel vostro, adesso, presentare questi quattro personaggi, adesso quando ci raggiunge Graziano, è del tutto inutile. Ricordo solo che Franco Bassanini, il presidente di Astrid, il presidente di Cassa Depositi e Prestiti, ex ministro della Funzione Pubblica e degli Affari Regionali, autore di una delle più importanti azioni di riforma degli anni 90, nonché attraverso Astrid, secondo me, costruttore di uno dei più intelligenti poli di pensiero sull'innovazione nelle amministrazioni, soprattutto dal punto di vista del normativo e giuridico, ma non solo, che ha questo Paese, di cui io sono fedele lettore tutti i giorni. E Massimo Zarmi è l'amministratore delegato di Poste Italiane, anche presidente del Comitato Tecnico ICT di Confindustria. Stefano Parisi ha una lunga carriera nel pubblico e nel privato, attualmente è presidente di Confindustria Digitale, oltre a un sacco di altre cose nella sua azienda privata e con un'esperienza pubblica importante, da direttore generale del Comune di Milano a direttore generale di Confindustria, a direttore generale capo del Dipartimento degli Affari Economici, eccetera. Graziano Del Rio lo presento quando arriva, perché non sta bene presentare le persone quando ancora non ci sono. E chiederei a Franco Bassanini di cominciare il nostro giro tenendosi più o meno in un quarto d'ora non c'è bisogno di alzarti la palla, Franco, perché sono temi che hai vissuto tanto. Io amplierei il discorso che abbiamo cominciato prima per l'informatica un po' a tutta la riforma della pubblica amministrazione. Negli anni bellissimi che sono stati negli anni 96-98, che secondo me sono stati degli anni molto belli, da tutti, non tanto politicamente, non è un giudizio politico il mio, ma di grande entusiasmo, di cambiamento, probabilmente pensavamo che dopo un numero importante di anni passati saremmo stati sulla pubblica amministrazione forse un po' più avanti di come siamo. Sono passati tanti governi, di colori diversi, non è assolutamente un giudizio politico, però è un giudizio politico, non è un giudizio di parte, ma è certamente un giudizio politico. In questo senso, come vedi te lo stato attuale e quali sono secondo te i relè che potrebbero rimetterci in marcia?
Sì, quello che caratterizza questo momento, dico una cosa scontata e banale, è che siamo in un momento drammatico per il Paese. O riesce il tentativo di questo governo di creare le condizioni per far ripartire la crescita senza aumentare la spesa pubblica e senza aumentare, anzi possibilmente gradualmente diminuendo la pressione fiscale, oppure temo che l'Italia sia condannata ad un declino irreversibile e ahimè molto rapido. Quindi questo è il quadro, credo che sia indiscutibile. Allora, in questo quadro c'è un ruolo importante della pubblica amministrazione nel suo insieme. Il ministro D'Alia ha un compito chiave nell'ambito di questa sfida che questo governo sta cercando di affrontare mobilitando le risorse migliori del Paese. È vero quello che diceva Flammante all'inizio, la nostra pubblica amministrazione non è né più numerosa né più costosa di quella media dell'OCSE. All'inizio degli anni 90 non era così, all'inizio degli anni 90 eravamo ai primi posti tra i paesi OCSE per numero di dipendenti pubblici e per costo delle pubbliche amministrazioni. 20 anni di riforme, e la linea di fondo di queste riforme, indipendentemente dai cambiamenti di maggioranza e di governo, è sempre stata, con accelerazioni e frenate, ma è sempre stata la stessa. 20 anni di riforme ci hanno portato ad una situazione nel quale, come costi delle pubbliche amministrazioni, siamo nella media, forse persino un filo al di sotto della media dell'OCSE. Questi per i costi per i bilanci pubblici. Poi abbiamo i costi burocratici da regolazione, imposte alle imprese e alle famiglie. Qui siamo al di sopra della media, non sono aumentati rispetto all'inizio degli anni 90, ma non sono neanche diminuiti, o almeno non sono diminuiti quanto sarebbe stato necessario per rimetterci lì. Quindi questo è un costo, anche questo, il costo che il sistema fa pagare alle imprese, alle famiglie, in termini di complicazioni burocratiche e di costi regolatori. Basti soltanto il tema che il governo sta cominciando ad affrontare delle complicazioni regolatorie e procedurali ulteriori rispetto alle regole e ai requisiti europei, dove sono stabiliti, cioè il cosiddetto golden plate, cercare di eliminare la superfetazione, che magari con le migliori buone intenzioni tuteliamo ancora meglio la salute e l'ambiente di quanto fanno le norme, i regolamenti, le direttive europee, però tutto questo ha poi un costo in termini di crescita, in termini di persino in termini di coesione sociale, perché il termine in costo di crescita poi si paga in termini di occupazione, o meglio di disoccupazione. Ma poi c'è il problema della produttività dell'amministrazione, della qualità dei servizi. La nostra amministrazione non costa più di quella di altri paesi, rende servizi al livello di quello dei paesi più avanzati, che dovrebbero essere i nostri competitori. Anche qui giudizi sommari sono sbagliati, ci sono situazioni di eccellenza nelle nostre pubbliche amministrazioni, ci sono ospedali, che sono al livello dei migliori del mondo, però la qualità media, complessiva, la produttività dell'amministrazione è al livello di quello dei paesi più avanzati? La qualità e la quantità. Chi mi conosce forse si irriterà perché faccio per l'ennesima volta questo esempio, ma in termini di quantità noi abbiamo 13 posti ogni 100 bambini in età prescolare negli asili nido e nelle scuole materne. La media europea è sopra i 33. I paesi del nord Europa sono tra 60 e 70. Quanto paga il paese in termini di occupazione femminile e in termini di tasso demografico per la carenza di un servizio fondamentale come sono gli asili nido e le scuole materne, quanto paghiamo poi in termini di effetti sul sistema complessivo di education, quindi di qualità delle risorse umane del nostro paese. Qui c'è un problema di quantità. La nostra amministrazione non costa di più, ma per esempio in questo campo fornisce molti meno servizi di quelli della media europea. Allora qui dobbiamo affrontare questo problema complicato e difficile, che è il tema fondamentale che il mio amico D'Alia ha di fronte, ma che il Paese ha di fronte, perché poi il Ministro della Funzione Pubblica ha alcuni strumenti, ma alcuni strumenti limitati. Allora, una prima linea è quella che è un filo di continuità nelle riforme di tutti gli ultimi 20 anni, introdurre sistemi di misurazione della qualità, di misurazione delle performance, delle strutture e di performance delle singoli di performance individuali, e stabilire meccanismi di incentivazione premiali e sanzionatori che, come dire, incentivino al miglioramento della produttività e della qualità. Si sono fatte molte cose, perché una linea di continuità, è inutile dire che i risultati non sono per il momento eccellenti. C'è una ragione anche che parzialmente può giustificare questo, ed è che le condizioni della finanza pubblica di questi ultimi anni sicuramente hanno fatto mancare la necessaria alimentazione di un sistema premiale. Però questo non può essere una giustificazione sufficiente. Un altro punto è quello che è stato sottolineato nella precedente tavola rotonda. La nostra amministrazione ha comprato molti devices e molti strumenti informatici, ma la digitalizzazione dell'amministrazione è un fatto di reingegnerizzazione dell'organizzazione, dei processi e dei servizi. E questa non è stata fatta, o almeno, come è stato ben detto, e non torno su questo, non è stata coordinata e organizzata in modo efficace. Poi però ci sono una serie di altri punti, e su uno io vorrei attirare la vostra attenzione. Al di là della disponibilità individuale, io penso che in questo momento il Paese debba chiedere molto di più di quello che fanno agli dirigenti e ai lavoratori pubblici, ai lavoratori e lavoratrici pubbliche, ma per far questo bisogna innanzitutto riuscire a far capire che questa è una grande esigenza, una grande necessità del Paese, per la ragione che accennavo all'inizio. Se non riusciamo a far ripartire la crescita, noi siamo finiti come Paese. Per far questo un ruolo importante alle pubbliche amministrazioni, dobbiamo dare ai dirigenti e ai dipendenti pubblici la consapevolezza che in questo momento possono svolgere un ruolo fondamentale per la ripresa del Paese, riuscire quindi a renderli consapevoli di questa missione e a motivarli. Io ricordo la grande riforma dell'amministrazione federale americana che fecero Bill Clinton e Al Gore, la National Performance Review e poi il Reinventing Government. Una parte fondamentale, cruciale, io ne parlai a lungo con Al Gore in quegli anni, perché cercavamo di copiare qualche cosa, e una parte fondamentale fu la motivazione, fu nelle amministrazioni riuscire a fargli capire che loro stavano svolgendo un'azione fondamentale per il Paese. Non so se vi ricordate, in 4-5 anni l'amministrazione federale americana passò da un deficit a due cifre a un bilancio inattivo, a un bilancio inattivo, senza ridurre, anzi in molti casi migliorando, la qualità dei servizi. E c'erano cose che a noi possono sembrare persino ingenue, il fatto di stabilire un sistema premiale dove i premi non erano materiali, ma erano morali, erano potersi mettere all'occhiello il distintivo di essere uno dei campioni dell'innovazione nell'amministrazione, uno dei campioni del reinventing government. Allora, io penso che governo, Parlamento, il ministro D'Alia debbano dire ai dirigenti e dipendenti pubblici: noi faremo fino in fondo la nostra parte per riuscire a farvi lavorare meglio. Questa parte vuol dire coordinare l'agenda digitale e renderla efficace attraverso la risoluzione del problema dell'interoperabilità tra i vari sistemi, che è un problema italiano ma non solo italiano. Io ricordo nella commissione Attali io posi questo problema e si scoprì che non erano interoperabili neppure i sistemi informatici delle differenti forze armate francesi, cioè non si parlavano tra aviazione, marina e quindi, voglio dire, tutto il mondo in qualche misura, però va affrontato questo problema. Allora la politica, i responsabili politici e gli altissimi dirigenti devono affrontare i problemi strutturali della pubblica amministrazione, appunto l'agenda digitale e l'interoperabilità dei sistemi, la revisione della regolazione, affrontare con decisione il problema della semplificazione amministrativa e burocratica. È stato ricordato qui, a partire dai vertici. Insomma, è 10 anni che tra le maggiori forze politiche, nessuno escluso, c'è l'accordo sul fatto che il titolo quinto, soprattutto l'articolo 117, non funziona perché c'è un numero eccessivo di competenze concorrenti. C'è l'accordo, perché non si fa? C'è una ragione per questo, perché si pensa sempre di doverlo introdurre in una grande riforma globale su cui ancora non si è raggiunto l'accordo. Adesso vedremo se il ministro Quagliariello riuscirà dove altri hanno fallito. Però intanto le cose su cui siamo d'accordo facciamole subito, perché la semplificazione delle competenze, sapere che in materia di grandi infrastrutture, di energia e di comunicazione la competenza è dello Stato, del Parlamento e del Governo, e che in altre cose invece la competenza delle regioni, questa è assolutamente essenziale, così come ai livelli inferiori a questo il fatto di semplificare le competenze, quindi identificare le responsabilità, è cosa essenziale per mettere le pubbliche amministrazioni in condizione di lavorare meglio. Poi la semplificazione della regolazione, la semplificazione burocratica. È stato fatto un grande lavoro in questi anni, ma manca ancora qualcosa. Sono stati introdotti moltissimi casi di silenzio assenso, però vedete, e a questo bisogna spiegare ai dipendenti pubblici, il silenzio assenso, siccome non riesce mai ad escludere il potere di autotutela dell'amministrazione, che a tutela di fondamentali interessi generali come quello alla salute, all'ambiente, eccetera, può intervenire anche dopo il silenzio assenso. Il silenzio assenso non elimina la necessità di procedure di autorizzazione dove sono necessarie, rapide e semplici. A un'impresa è meglio dire no, questa cosa non lo puoi fare, che non farla attendere 2, 3, 4 anni prima di avere un'autorizzazione. Se non lo può fare, è meglio dirgli rapidamente che non lo possa fare. E dobbiamo chiedere alle nostre amministrazioni di capire che in questo momento l'amministrazione, sono ovviamente al servizio di tutti i cittadini, ma sono soprattutto al servizio della crescita del Paese, della ripresa della crescita.
E quindi prendere per mano le imprese che vogliono investire e aiutarle ad avere delle risposte rapide, questo è un compito fondamentale. Le imprese hanno ragione, non possono presentarsi in banca a chiedere un prestito per investire con il silenzio assenso, hanno bisogno dell'autorizzazione quando ci sono dei problemi complessi. Bisogna dargliela rapidamente, oppure negargliela rapidamente. E poi io penso che bisogna affrontare questo tema della... Vedete, giustamente veniva detto, responsabilizziamo i dirigenti, diamole dei budget, entro questo budget devono poter decidere, devono potersi assumere le loro responsabilità. Guardate, c'è un problema che prima o poi il governo e il Parlamento dovranno affrontare, che è il problema del sistema dei controlli e delle responsabilità. Diciamolo chiaramente, con il massimo di buona fede e di buona volontà, la Corte dei Conti, il sistema della giustizia amministrativa e la giustizia penale non facilitano l'assunzione di responsabilità. Sono fatti in modo tale che spesso spingono i dirigenti a non decidere, perché se decidono rischiano comunque di non di essere necessariamente sanzionati, ma di andare davanti al giudice o penale o contabile e di restarci per anni prima che venga riconosciuto il fatto che non hanno commesso nessun reato e nessuna irregolarità. Un paese per funzionare ha bisogno che anche i suoi organi di controllo, che devono far rispettare rigorosamente la legge, però siano consapevoli che sostenere la crescita, far ripartire la crescita è un'esigenza fondamentale del paese. Se no saremo tutti morti e saranno morti anche le magistrature italiane che vivono in un paese che ha bisogno di crescere. Ecco, questo io penso che sia il messaggio che dobbiamo dare. In questo messaggio l'amico ministro D'Alia ha un ruolo fondamentale. È il ruolo di uno che può promuovere una serie di decisioni, e poi però, questo è un punto che dico, ho detto sempre ai miei successori, sapere che il lavoro del Ministro della Funzione Pubblica è un lavoro paziente e di lunga lena. Quando si sono fatte le leggi si è appena all'inizio del lavoro, bisogna poi seguire e monitorare la loro implementazione. Io sono amico di Renato Brunetta, credo che lui abbia fatto delle cose importanti, e tra l'altro io ho sempre detto e scritto che erano in piena continuità con gli indirizzi e i principi della riforma a cui io ho avuto modo di mettere mano. Quello su cui da lui ho subito dissentito è quando dichiarò: ormai la riforma è fatta, perché non state fatte le leggi? Ahimè. 9 decimi del lavoro è il lavoro successivo, che richiede un'attenzione costante non solo dei vertici amministrativi ma anche del vertice politico, in questo momento ben rappresentato da Gian Piero D'Alia. Grazie.
Grazie.